Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio.
Conforto.
Contemplazione. Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
L'abbraccio benedicente. Meditazioni di Henry Nouwen sul ritorno del figlio prodigo.
Dipingendo non soltanto il figlio più giovane tra le braccia del padre, ma anche il figlio maggiore, che può ancora scegliere o non scegliere l'amore che gli viene offerto, Rembrandt mi presenta il dramma interiore dell'anima, il suo come il nostro. È vero che il ritorno è l'evento dominante del dipinto, non è comunque situato nel centro fisico della tela. Ha luogo sul lato sinistro del quadro, mentre il fratello maggiore, alto e impassibile, domina il lato destro. C'è un ampio spazio vuoto che separa il padre e il figlio maggiore, uno spazio dove si crea una tensione che esige una soluzione. Con il figlio maggiore nel dipinto non mi è più possibile fare del sentimentalismo sul ritorno. L'osservatore principale mantiene le distanze. A quanto pare non è disposto a condividere l'accoglienza del padre. Che sta succedendo dentro quest'uomo? Che cosa farà? Si farà più vicino e abbraccerà il fratello come ha fatto il padre, o se ne andrà con sdegno e disgusto? Da quando un mio caro amico mi ha fatto notare che potrei essere molto più simile al fratello maggiore che non a quello più giovane, ho osservato questo uomo alla destra con più attenzione e ho visto molte cose nuove e anche dure da accettare. Che differenza penosa tra il padre e il figlio. Il padre si piega sul figlio che è tornato. C'è luce su entrambi i volti, ma la luce che emana dal volto del padre fluisce per tutto il corpo, specialmente le mani, e riverbera sul figlio più giovane un grande alone di calore luminoso. Mentre la luce sul volto del figlio maggiore è fredda e circoscritta, la sua figura rimane nell'oscurità, e le sue mani congiunte restano nell'ombra. La parabola dipinta da Rembrandt potrebbe essere giustamente chiamata la parabola dei figli perduti. Non si è perduto soltanto il figlio più giovane, che se n'è andato da casa per cercare libertà e felicità in un paese lontano, ma anche quello che è rimasto. Esteriormente faceva tutte le cose che si suppone faccia un bravo figlio, ma interiormente si era allontanato da suo padre. Faceva il proprio dovere, lavorava sodo ogni giorno e adempiva tutti i suoi obblighi, ma era diventato sempre più infelice e meno libero. Mi è difficile ammettere che questo uomo amaro, risentito e sdegnato, da un punto di vista spirituale, possa essermi più vicino del sensuale fratello più giovane. Tuttavia, più penso al figlio maggiore e più mi ci riconosco. In quanto figlio maggiore, nella mia famiglia, so bene che ci si sente a dover essere un figlio modello. Spesso mi chiedo se non siano soprattutto i figli maggiori a voler corrispondere alle aspettative dei genitori e a voler essere considerati obbedienti e ligi al dovere. Spesso vogliono riuscire graditi, spesso temono di essere una delusione per i genitori, ma spesso anche sperimentano, abbastanza presto nella vita, una certa invidia nei confronti dei fratelli e delle sorelle più giovani, che sembrano meno preoccupati di piacere e molto più liberi di fare a modo loro. Questo fu certamente il mio caso. e per tutta la vita ho nutrito una strana curiosità per la vita disobbediente che io stesso non ho osato vivere, ma che ho visto vivere da molti intorno a me. Ho fatto tutte le cose giuste, attenendomi generalmente alle direttive date dalle molte figure parentali della mia vita, insegnanti, direttori spirituali, vescovi e papi, ma allo stesso tempo spesso mi sono chiesto perché non abbia avuto il coraggio di andarmene come ha fatto il figlio più giovane. È strano arrivare a questa confessione, ma nel profondo del mio cuore, sì, ho conosciuto il sentimento di invidia nei confronti del figlio ribelle. È l'emozione che mi nasce dentro quando vedo i miei amici divertirsi nel fare tutte quelle cose che condanno. Ho definito il loro comportamento da biasimare o persino immorale, ma allo stesso tempo mi sono spesso domandato perché non avevo l'ardire di comportarmi anch'io come loro, se non del tutto, almeno in parte. La vita obbediente e ligia al dovere di cui sono orgoglioso o per la quale vengo elogiato si fa sentire qualche volta come un peso che grava sulle mie spalle e continua ad opprimermi anche quando l'ho accettato a tal punto da non voler scaricarmene. Non ho alcuna difficoltà nell'identificarmi con il figlio maggiore della parabola che così si lamenta: «Ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai trasgredito a un tuo comando, e tu non mi hai dato mai un capretto per far festa con i miei amici». In questo lamento, l'obbedienza e il dovere sono diventati un peso e il servizio è una schiavitù. Tutto questo si è rivelato molto vero quando un mio amico, diventato di recente cristiano, mi ha criticato per non essere molto devoto. La sua critica mi ha fatto uscire dai gangheri. Mi sono detto: come osa costui darmi una lezione sulla preghiera? Per anni ha vissuto una vita senza pensieri e senza freni, mentre io, sin dalla fanciullezza, ho scrupolosamente vissuto una vita di fede. Si è convertito ora e mi dice come mi devo comportare. Questo risentimento interiore mi rivela il mio stesso smarrimento. Ero rimasto a casa, senza mai allontanarmi, ma non avevo ancora vissuto una vita libera nella casa di mio padre. Rabbia e invidia dimostrano la mia schiavitù. Il figlio più giovane ha peccato in un modo che possiamo facilmente identificare. Il suo smarrimento è evidente. Ha fatto cattivo uso del denaro, del tempo, degli amici e del suo stesso corpo. Quello che faceva era sbagliato. Non soltanto la sua famiglia e gli amici lo sapevano, ma anche lui ne era consapevole. Si è ribellato alla morale e si è lasciato travolgere dalla sua lussuria e avidità. C'è qualcosa di molto ben definito nella sua cattiva condotta. Poi, avendo visto che il suo comportamento ribelle non conduceva se non alla miseria e alla sofferenza, il figlio più giovane è rinsavito, si è voltato indietro e ha chiesto perdono. Abbiamo qui un classico fallimento umano che si è risolto in modo semplice, piuttosto facile da comprendere e compatire. Lo smarrimento del figlio maggiore, invece, è molto più difficile da identificare. Dopotutto faceva le cose per bene. Era obbediente, ligio al dovere, rispettoso della legge e gran lavoratore. La gente lo rispettava, lo ammirava, lo elogiava e probabilmente lo considerava un figlio modello. All'esterno era irreprensibile. Ma di fronte alla gioia del padre al ritorno del fratello più giovane, una forza oscura erompe in lui e ribolle in superficie. Improvvisamente emerge una persona risentita, orgogliosa, cattiva ed egoista, una persona rimasta nascosta nel subconscio, anche se si era fatta sempre più forte e operante nel corso degli anni. Guardando in profondità dentro di me e poi intorno a me la vita degli altri, mi chiedo cosa sia più dannoso, la lussuria o il risentimento. C'è tanta facilità a giudicare, condannare, e esistono tanti pregiudizi tra i cosiddetti santi. C'è tanta rabbia repressa tra le persone preoccupate di evitare il peccato. Lo smarrimento del cosiddetto santo pieno di risentimento è così difficile da riconoscere proprio perché è strettamente unito al suo desiderio di essere buono e virtuoso. Io so, dall'esperienza della mia vita, con quanto zelo ho cercato di essere buono, ben accetto, amabile e di buon esempio agli altri. Mi sono sempre sforzato in modo cosciente di evitare le insidie del peccato e ho sempre avuto paura di cedere alla tentazione. Ma nonostante questo, sono subentrati una severità e un fervore moralistici e persino un tocco di fanatismo che mi hanno reso sempre più difficile sentirmi a casa nella casa di mio padre. Sono diventato meno libero, meno spontaneo, meno allegro, e gli altri hanno finito per vedermi sempre più come una persona piuttosto pesante.
L'abbraccio benedicente. Meditazioni di Henry Nouwen sul ritorno del figlio prodigo, tratte dall'omonimo volume pubblicato dall'editrice Queriniana. Voce di Monia Parente.